Tra oggi e domani esaminiamo i poteri legislativi dell'esecutivo. E come vi ho lungamente introdotto, il potere esecutivo, il governo, ha nel sistema il potere e il dovere di eseguire le leggi. In ogni sistema costituzionale il potere legislativo è prerogativa del Parlamento. Solo le Camere elettive possono porre le leggi. Questo in ogni ordinamento di tradizione liberale costituzionale. Anche nelle forme di governo presidenziale le leggi le fa il Parlamento, anche se il Presidente della Repubblica, cioè il capo del governo, ha un potere di veto. Però questo è il principio, questa è la regola di fondo, esiste un margine di deroga da questa regola, ossia in quasi tutti i sistemi costituzionali, formalmente o informalmente, il governo esercita una quota di potere legislativo. Non nella forma soltanto dell'iniziativa delle leggi, che sarebbe il meno, che il governo abbia il potere di proporre le leggi al Parlamento, non è che sia una deroga dal riparto di competenze. Parlo di un vero e proprio potere legislativo esercitato dal governo. Lo Statuto Albertino, per esempio, grazie. Ho chiesto di avvisarvi del ritardo, ma sono arrivato prima io. Nello Statuto Albertino, per esempio, non esisteva una previsione espressa di poteri legislativi del governo, ma questi si erano sviluppati in via di fatto. Attraverso strumentazione in qualche modo spontanea. E questo perché? Ma per due ordini di motivi. Uno, tutto sommato, lontano, l'altro invece in questo paese quasi quotidiano. Quello lontano è che cosa succede quando il regno è in guerra? Cosa succede quando il re parte per il fronte? Parte per il fronte, nel senso che lui se ne sta ben dietro il fronte, naturalmente, questo è ovvio. Comunque è chiaro che quello è un momento in cui la normalità del funzionamento delle istituzioni costituzionali subisce qualche deroga. C'è bisogno di provvedere e c'è bisogno di provvedere senza passare attraverso il normale procedimento di fronte alle Camere. L'altro caso è ancora più evidente ed è quello che ancora oggi domina. Cosa accade quando capita un terremoto, un'inondazione, una pioggia eccessiva, che ormai in Italia significa dissesto idrogeologico, e così via. Calamità naturale. Terremoto di Messina, per intenderci, è stato un evento che ha segnato la storia costituzionale italiana. In questi casi i giuristi dell'epoca hanno teorizzato che la prima delle fonti, prima ancora dello statuto, cioè della Costituzione, è la necessità che fa le leggi, è la necessità che impone l'esercizio di potere. Di fronte a un terremoto, di fronte a un'inondazione, di fronte a un'epidemia, di fronte a un'invasione del nemico, di fronte a eventi eccezionali, si diceva, la necessità pretende che si deroghi dall'ordine delle competenze. E questo significa che il governo è tenuto a far fronte. Il governo è tenuto a emanare le norme urgenti, quelle necessarie per far fronte al problema impellente, quelle che rispondono alla necessità di provvedere. non può passare attraverso la convocazione delle Camere, la presentazione del disegno di legge, la tre letture, più l'altro passaggio dell'altra Camera, più promulgazione e così via, perché nel frattempo le vittime del terremoto o delle inondazioni stanno rispettivamente sotto le macerie o con l'acqua al collo. E questo non è possibile. Quindi l'urgenza di provvedere giustifica una deroga all'ordine delle competenze. E questo ha sviluppato la prassi, perché di prassi si trattava, della decretazione d'urgenza. Ossia del decreto legge. Il decreto legge, si diceva, nasceva come un provvedimento di deroga all'ordine costituzionale, per cui come un provvedimento sostanzialmente illegittimo, però giustificato dall'esigenza di provvedere. Questo significava che il decreto legge entrava immediatamente in vigore e in seguito le Camere lo convalidavano. Camere convalidavano. Lo convalidavano nel senso che lo approvavano. Capite? La legge la fa il governo. La fa il governo perché c'è una necessità impellente di provvedere. Emana il provvedimento, ma questo provvedimento nasce come un provvedimento illegittimo e derogatorio dall'ordine delle competenze. Però il Parlamento, con la sua legge, convalida l'operato del governo. E in questo modo quelle norme che il decreto legge aveva posto venivano recepite dalla legge di convalida e si fissavano così nel nostro ordinamento. Questo era lo schema usato in Italia durante l'epoca statutaria ed era uno schema, come vedete, non scritto nello statuto, non previsto dalla legge, ma dettato dalla necessità. In tutti i sistemi che non conoscono una previsione costituzionale di atti d'urgenza, questa è la traccia seguita. Per esempio, nel Regno Unito il governo fa dei decreti e poi il Parlamento fa il Bill of Indemnity, che è sostanzialmente una legge che manda salvi gli effetti dell'operato del governo. Cioè, approva l'operato del governo, gli toglie la responsabilità di aver agito contro l'ordine costituzionale e ne convalida le norme. Di questo strumento, creato dalla prassi durante le guerre d'indipendenza e poi esploso durante il terremoto di Messina, è nel frattempo usato per tutta la crisi di fine secolo, per introdurre provvedimenti d'urgenza per l'ordine pubblico, quando le piazze erano in fiamme, c'erano gli scioperi, barricate, eccetera. Il governo ha risposto con decreti legge, di sospensione addirittura delle garanzie costituzionali. Per cui tra la fine secolo e il terremoto di Messina, che è l'inizio del nuovo secolo, c'è stato un abuso di questa forma di decretazione con reazione degli stessi giudici. Notate che in epoca statutaria, siccome lo statuto era considerato flessibile, quindi non era considerato come un limite al potere legislativo. Qualsiasi legge, si diceva, poteva abrogare o derogare lo statuto, ma solo la legge, cioè l'atto composto dalle Camere, è sanzionato dal re, mai un atto del governo. L'atto di governo era sempre un atto invalido. E quando il governo ha iniziato ad abusare della decretazione d'urgenza, tra l'altro sospendendo diritti fondamentali, i giudici, Cassazione, Corte dei Conti, eccetera, hanno reagito dichiarandoli inesistenti, dichiarando questi provvedimenti come provvedimenti contrari all'ordine costituzionale e come tale inesistenti, atti assunti da un organo sprovvisto del potere. La prima regolamentazione fatta del decreto legge in Italia risale al fascismo, la legge 100 del 26, che mise il decreti legge sotto disciplina, dicendo il governo può, quando c'è urgenza, emanare il decreto legge diventa immediatamente efficace, il Parlamento deve convertirli entro 2 anni, per cui atti con effetti provvisori di ben 2 anni. Se il Parlamento non li converte in legge, questi interrompono la loro vigenza, nel senso che non varranno più per il futuro, ma quello che hanno prodotto resta nell'ordinamento. Per cui sono provvedimenti sì sottoposti a condizione, ma i cui effetti sono effetti permanenti nell'ordinamento. Questa è la situazione che si sono trovati di fronte i nostri costituenti, i quali molto saggiamente hanno deciso di disciplinare lo strumento, comprendendo che la carenza di discipline non sarebbe stata una garanzia per l'ordine delle competenze. In mancanza di una disciplina, la necessità sarebbe emersa come una fonte superiore alla Costituzione e il governo avrebbe agito in nome della necessità invece che con dei poteri conferiti dalla Costituzione. Ne è uscita la disciplina che oggi si legge in Costituzione. Articolo 77, secondo comma. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve, il giorno stesso, presentarli per la conversione alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Ora cerchiamo di fare un esame attento e particolareggiato dei termini usati dalla Costituzione. Per una volta giochiamo il gioco del giurista. Il gioco del giurista è quello di prendere un testo normativo e capirne a fondo, tecnicamente, il significato. Allora, ci dice che sono casi straordinari. Di necessità e di urgenza. Vi metto le per dirvi che qui la congiunzione è di fondamentale importanza, perché ci dice che devono ricorrere entrambe le condizioni e non solo una delle due. Ne vedremo le conseguenze. In questi casi il governo adotta sotto sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge. Tanto esaminiamo questa prima parte dell'articolato. Ognuna di queste parole è gravida di senso. Innanzitutto la locuzione di partenze. Casi straordinari di necessità ed urgenza. Non si tratta di un'espressione unica, come è stato per lunghi anni interpretato, che ci sta a dire sono dei casi che o sono straordinari o sono semplicemente opportuni. La Costituzione ci dà una traccia di forte restrizione dei presupposti. Devono essere casi singoli, sono decreti legge che si riferiscono a singoli casi muniti della caratteristica della straordinarietà. Quello che è l'opposto di straordinarietà è ordinarietà. Voi direte, beh, è chiaro un accidente. Chiaro un accidente, se pensate che il decreto legge è stato usato ripetutamente, ancora adesso spesso usato, per rinviare dei termini. Siccome c'è qualcosa che scade il 10 novembre del 2010, il governo fa un decreto legge in cui lo proroga il 10 novembre 2011. È un decreto legge che è posto fuori dai presupposti, perché non è straordinario, la straordinarietà è la imprevedibilità. Che il termine scadesse il 10 novembre lo si sapeva da quando è stato posto quel termine. Non c'è nessuna imprevedibilità e non c'è nessuna straordinarietà. La necessità è contrapposta a facoltatività. Questo significa che il provvedimento è strettamente necessario. Non è una scelta del governo farlo o non farlo. È un'esigenza dell'ordinamento. Se capita un terremoto, quello è un fatto straordinario e la necessità è soccorso, il primo soccorso. Si tratta, che so io, di requisire gli alberghi dove mettere dentro i profughi, stanziare soldi per comprare nuove ruspe, quello che volete. Ma sono provvedimenti che sono resi necessari dall'evento straordinario. L'urgenza significa semplicemente che non c'è il tempo per dar luogo alla normale procedura. Per cui il decreto legge si giustifica perché l'urgenza non consente di avviare un procedimento legislativo, sia pure velocizzato secondo i regolamenti parlamentari. Capite che quando il Costituente ha scritto queste norme, le ha scritte avendo in mente l'uso tipico del decreto legge, il terremoto, la calamità naturale, dove tutti questi requisiti chiaramente ricorrono. Voi direte, beh, e perché parlarne allora se è così evidente? Per il semplice fatto che questi requisiti nella storia della Repubblica sono stati progressivamente cancellati e poi sono stati ripristinati dalla sentenza della Corte con una serie di sentenze storiche che hanno fatto sobbalzare i governi. Cosa vuol dire che sono stati sovvertiti questi requisiti? Questi requisiti sono stati considerati dei requisiti politici. Chi è che può giudicare se un provvedimento è urgente, necessario e se il caso è straordinario, se non un organismo politico valutando l'opportunità delle cose? E quindi si è sempre detto, diciamo letteratura fino a metà anni 90, che il giudice di questi requisiti era essenzialmente il Parlamento. Il governo è il controllato, il Parlamento è il controllore. Infatti la Costituzione dice i decreti legge vanno presentati alle Camere il giorno stesso e le Camere, anche se sciolte, si riuniscono immediatamente. Come dire, il controllo è un controllo politico innanzitutto. Ma se il controllo è politico, è anche evidente che questi requisiti perdono la loro tassatività giuridica. sono delle indicazioni, non più delle norme giuridiche. Le norme giuridiche devono avere un giudice e una sanzione. Se non c'è un giudice e non hanno una sanzione, non sono più norme giuridiche, sono poesie. Posso concorrere al prossimo premio letterario, ma non hanno più significato per un giurista. E allora qual è il giudice della sanzione? La Corte ha detto sono io, non io me, ma io la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha reagito a un abuso del decreto legge che stava trasfigurando l'ordinamento. Perché? Perché era diventato uno strumento ordinario. Il governo faceva un decreto legge con cui introduceva la riforma di qualcosa, tipicamente la riforma dell'università. La faceva, passavano 3 mesi. Ora, se il decreto legge contiene una riforma, è evidente che questa riforma sarà necessaria, sarà anche urgente, ma sicuramente non appartiene alla descrizione di caso straordinario di necessità e urgenze. La riforma universitaria si parla sempre, da quando io sono nato si parla di riforma dell'università, ogni tanto purtroppo lo hanno anche fatta, a pezzi e a bocconi, però non è che sia un caso straordinario di necessità e urgenze. Rilanciare l'occupazione giovanile non è un problema di caso straordinario, è l'ordinario problema di italiano degli ultimi 20 anni. Allora, se il governo fa un decreto legge che contiene la riforma della materia, ottiene questo vantaggio, che lo fa oggi e domani è in vigore, immediatamente in vigore, entra in vigore il giorno stesso. Poi vedremo meglio i termini, perché è una questione raffinata e interessante. E quindi conquista il suo vantaggio. Il governo del fare, infatti si fanno parecchio, è un governo che ha l'obiettivo di dire: abbiamo fatto la riforma, cosa facciamo oggi? Che riforma facciamo? La giustizia, decreto legge, ad è. E immediatamente domani c'è il nuovo ordinamento giudiziario. Dopodiché questo è il Parlamento. Ma voi capite che una riforma in Parlamento in 3 mesi non viene votata. E questo significa che fra 3 mesi il decreto legge dovrebbe decadere. Nella prassi che era entrata di moda fino a metà degli anni 90, addirittura funzionava così, che il Parlamento lentamente incominciava a discutere. Lentamente, con la sua normale procedura, tanto che fretta c'era, la riforma era già in vigore, ci potevano prendere comode. Alla scadere del 3° mese c'era un testo uscito da una commissione. Allora il governo prendeva questo testo, lo metteva in un nuovo decreto legge e reiterava il decreto legge, nuova data. E questo decreto legge diceva che erano fatti saldi gli effetti del precedente decreto legge. E così ripartivano altri 3 mesi. Perché sto dicendo 3 mesi? Sono 60 giorni, non sono 3 mesi, sono 2 mesi, scusate, non tanto dico delle scemenze, e ancora qualche volta mi accorgo, ma sempre di meno. Scusate, cosa sto dicendo? 90 giorni, erano 3 mesi, sì, giusto. Vedete, questo meccanismo è un meccanismo che, vado a controllare perché a questo punto, erano 60 giorni. Erano 60 giorni, sì. Voi capite che questo è un meccanismo che può durare all'infinito. Per cui noi ci siamo trovati dei decreti legge reiterati per 20 volte. 20 reiterazioni. Abbiamo avuto decreti legge che sono rimasti in vigore provvisoriamente per 2 anni. Vedete? Allora, un decreto legge provvisorio per 2 anni significa che per 2 anni o il giudice dice piuttosto di applicarlo vado a farmi una crociera, oppure se lo applica corre il rischio di avere una sentenza che passa in giudicato, cioè resta ferma per l'eternità, sulla base di un decreto legge che invece è un prodotto precario perché può decadere. E questo ha creato lo scombussolamento, insostenibile leggerezza della legislazione. Nessun affidamento puoi fare su una legge che è una legge precaria. Inoltre, il decreto legge, siccome è un provvedimento d'urgenza che deve essere convertito in legge entro 60 giorni, so perché 3 mesi, ha un canale privilegiato nei lavori parlamentari. Il che significa che si applica lo stesso principio che si applica quando uno salta la fila, no? Uno che salta la fila danneggia tutti gli altri perché gli altri comunque aspettano un turno in più. Questo significa che ogni decreto legge emanato faceva perdere più tempo le leggi ordinarie. Il che significa che il Parlamento lavorava sui decreti legge e non sulle leggi ordinarie. E di conseguenza il governo diceva, ma io non posso aspettare che il Parlamento si decida a affrontare la legge ordinaria, ho urgenza e faccio il decreto legge, per cui più decreti legge si facevano, più le leggi ordinarie restavano in fondo alla fila. E questo giustificava sempre di più che il governo anticipasse gli effetti con decreto legge. Questo bel gioco è stato interrotto da una coraggiosissima sentenza che è la 360 del 96. Essendo Romano Prodi naturalmente una persona fortunata, gli capitò quando lui era al governo e aveva da convertire qualche centinaio di decreti legge. Qualche centinaio di decreti legge che andavano avanti da governi passati. Perché questa è la cosa incredibile, che un governo si trovava a gestire decreti legge emanati da governi precedenti e che ormai erano diventati un problema, perché se tu non li convertivi tutti i termini, per esempio, prorogati scadevano improvvisamente. E quindi questa massa di decreti legge, la massa di decreti legge che si trasferiva da una legislatura all'altra, da un governo all'altro, creando una mole di lavoro urgente per il Parlamento e spiazzando qualsiasi tentativo di fare delle leggi normali. Quando uscì questa sentenza erano in conversione, mi so dire esattamente il numero perché come avete capito i numeri non sono esattamente il mio forte, ma più di 600 decreti legge. E si dovette trovare un accordo istituzionale anche molto abbocciato per decidere quali convertire di notte rapidamente senza discutere, quali mettere dentro a una legge ordinaria di sanatoria e così via. E improvvisamente il decreto legge sparì dalla scena. Il governo smise di fare i decreti legge. Per alcuni mesi non si fecero più decreti legge, poi cominciarono nuovamente a comparire e oggi il decreto legge è tornato uno strumento di cui il governo usa e abusa con una certa tranquillità, anche perché avendo una forte maggioranza in Parlamento fino a qualche mese fa era sicuro della conversione dei suoi decreti legge. Vedete, una specie di gioco di rincorse. E allora la Corte ha detto basta di nuovo. E per 2 volte è intervenuta dicendo, prima minacciandolo e poi 2 volte facendolo, che la necessità e urgenza e la straordinarietà sono requisiti giuridici, come tali sono controllabili dalla Corte. E la Corte ha dichiarato per i 2 decreti legge illegittima il decreto legge stesso per mancanza dei requisiti. Ne parleremo dopo parlando della legge di conversione. Allora, vedete, su questo si sta svolgendo una sorta di lotta istituzionale. Perché è vero che dovrebbe essere il Parlamento a opporsi all'abuso del decreto legge, ma è anche vero che il decreto legge lo fa il governo e il Parlamento è dominato da una maggioranza che sorregge il governo, per cui non c'è una forte dualità tra i 2 organi, non c'è affatto. per quel massimo ci sarà il presidente di una Camera, vi lascio indovinare quale, che timidamente protesta dicendo ma c'è un abuso del decreto legge, dopodiché la maggioranza approva l'operato del governo. Per cui questa dualità in realtà è più teorica che pratica, e questo significa che il Parlamento, grazie alla sua maggioranza, tende a dichiararsi disponibile al suicidio, cioè a farsi portare via poteri normativi dal governo. E quindi salta il meccanismo teorico che la dualità di organi consente una limitazione dell'uso di questi poteri e una repressione dell'abuso di questi poteri, perché non è vero. E di conseguenza è intervenuta la Corte. Con usi molto sporadici, ma è intervenuta proprio per ribadire il principio che il riparto delle funzioni tra Parlamento e Governo non è una questione che riguarda le istituzioni e la politica, ma è una questione che riguarda i cittadini e i loro diritti. Sentenza molto importante, gravida anche di implicazioni che verranno tratte, spero, un pezzo alla volta, per cui noi cittadini abbiamo un interesse diretto legato alla tutela dei nostri diritti affinché il Parlamento non venga spossessato delle sue strumenti normativi. Andiamo avanti. È il governo a emanarli. Quando la Costituzione parla di governo, fa riferimento al suo organo di vertice che, benché lui pensi diversamente, non è il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma è il Consiglio dei Ministri. Si dice che il governo è un organo complesso, diseguale. Questa è proprio dommatica giuridica del diritto pubblico. Dicasi organo, il particolare soggetto, il particolare struttura, il particolare ufficio che ha poteri di dichiarare la volontà dell'ente. Per cui quando si dice che l'amministratore delegato è un organo della società per azioni, vuol dire che lui ha il potere di firmare impegnando la società per azioni. Il Presidente della Repubblica è l'organo che rappresenta l'Italia all'estero, lui ha il potere di firmare i trattati, di ratificarli. E il governo è un organo dell'ente Repubblica Italiana perché può emanare atti che impegnano la Repubblica. Questa è la definizione di organo. L'organo complesso è l'organo fatto da più organi, è un complesso di organi, i quali possono svolgere funzioni identiche o funzioni diverse. Per esempio il Parlamento è un organo complesso uguale, perché le due Camere svolgono pressoché gli stessi poteri, gli stessi funzioni. Il governo è un organo complesso disuguale perché è composto da ministri, che sono organi, messi a capo di un ministero, il Consiglio dei Ministri, che è la loro assemblea, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ha messo qua, Presidente del Consiglio dei Ministri, che è il Presidente dell'organo collegiale. Nel nostro sistema costituzionale, come in tutte le forme di governo parlamentare, il centro del potere del governo è il Consiglio dei Ministri, è l'organo collegiale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si dice che è un primus inter pares, nel senso che è un organo che è primo tra uguali, è il primo ministro. È il primo ministro che ha dei poteri soprattutto legati al fatto di presiedere il Consiglio dei Ministri, fissarne l'ordine, dirimerne i contrasti tra i ministri, portarli in Consiglio dei Ministri e così via. Ma non è un superiore gerarchico. Diciamo che l'emblema classico del primus inter pares è Re Artù. La tavola rotonda sta a significare che lui era il re eletto da dei pari del regno. I pari del regno vuol dire che sono pari come status al re, e il re è soltanto il primo inter pares. Allora il decreto legge deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri, deliberato dal Consiglio dei Ministri, che vuol dire che c'è un procedimento, un ministro lo proporrà, lo propone il Presidente del Consiglio dei Ministri, viene discusso in Consiglio dei Ministri e poi viene adottato con delibera del Consiglio dei Ministri. Sotto sua responsabilità. Questa è una parola chiave. E non può sfuggire il fatto che questa è una delle poche volte in cui si dice chiaramente che un atto emanato su responsabilità dell'organo. Perché questa insistenza sulla responsabilità? Perché questa è la prima delle garanzie. Il governo è responsabile del decreto legge. Il decreto legge nasce senza una previa investitura del Parlamento. È una scelta del governo. È una scelta del governo che adotta norme con forza di legge, ma lo fa sulla sua responsabilità, nel senso che si innescano le responsabilità di ogni tipo. E noi già sappiamo, perché già ne abbiamo parlato, che le responsabilità sono politiche e giuridiche. Quelle politiche ovviamente vengono fatte valere dal Parlamento, il che significa che tendenzialmente è raro che vengano fatte valere. Quelle giuridiche invece, che ci interessano di più come giuristi, sono di carattere penale, civile e contabile amministrativo. Vi spiego rapidamente come funziona la questione. Il decreto legge può innescare una responsabilità penale se adottando quel decreto legge il governo compie un reato. È possibile? Caspita, se è possibile. Una volta si pensava che il reato potesse essere quello del colpo di Stato. Noi veniamo da un'esperienza di totalitarismo e di conseguenza la nostra preoccupazione nel nostro DNA è che il governo usi la sua autorità per imporre un regime autoritario. Per esempio un decreto legge come quello emanato dai governi di Sua Maestà a fine secolo, fine 800, che sopprimevano o limitavano le libertà politiche. Un governo che emanasse un decreto legge che vieta la stampa dei giornali e vieta le riunioni di più tre persone nelle pubbliche vie sarebbe un governo golpista e incorrerebbe in responsabilità penale. Ma naturalmente oggi siamo abituati a vedere la responsabilità penale anche molto più volgare. Un governo che facesse un decreto legge che favorisce un'impresa, facciamo un'ipotesi assurda, l'impresa per esempio di un ministro o di un Presidente del Consiglio dei Ministri, non è un'ipotesi irrealizzabile, non è un'ipotesi realizzabile, e comporterebbe una responsabilità penale che come tale è una responsabilità individuale. Ne risponderebbero i singoli ministri, il che vuol dire che se un ministro non vuole incorrere nella responsabilità penale, deve dissentire e mettere il suo dissenso verbale della riunione del Consiglio dei Ministri. Se no, anche lui risponde per l'atto collegiale. La responsabilità civile è una responsabilità tipicamente per danno. 2043 del Codice Civile, il governo che fa un decreto legge immediatamente in vigore perché devono fare la fiaccolata per festeggiare l'unità d'Italia e in base a quel decreto legge lavori urgentissimi, queste cose accadono davvero in Italia, decidono che il vostro giardino è la zona ideale dove fare il cesso degli alpini che vengono con le loro fiaccole e il giorno dopo arrivano le ruspe a casa vostra e cominciano a distruggere le vostre margherite, se quel decreto legge decade il governo risponde nei vostri confronti civilmente, perché voi avete subito un danno, capite? Per cui la responsabilità civile è una responsabilità del collegio, è collegiale, è solidale, rispondono tutti per tutto. La responsabilità contabile e amministrativa è se il danno è provocato, invece che ai privati cittadini, è provocato al pubblico erario. Anche qui sarà la Corte dei Conti ad agire nei confronti dei singoli ministri chiedendo il risarcimento del danno. Vedete, quando si parla di queste parole magiche della Costituzione, si fa riferimento a sistemi giuridici di tutela che sono piuttosto importanti. Non è che sotto sua responsabilità, come dire, fai attenzione, sotto sua responsabilità significa mettere ben in chiaro che il governo che emana un decreto legge lo fa a suo rischio e pericolo. Potrà essere chiamato a rispondere non soltanto in sede politica, il che sarebbe meno, ma anche in sede giudiziaria, di fronte a un giudice.